Bene, questa mattina, per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida di colui che sa predicare la parola, che è il suo Spirito, lo Spirito Santo, volevo condividere con voi ancora riguardo al tema che abbiamo cominciato alcuni mesi fa, dal titolo Il donatore e i suoi doni, e siamo all'ottava parte. E se vi ricordate, nelle precedenti puntate, diciamo così, il Signore ci ha dato modo, e lo ha dato a me personalmente perlomeno, di toccare proprio la grandezza della sua grazia. Perché la grazia di Dio è veramente insondabile. La grazia di Dio non si può sondare. Quando l'Apostolo Paolo dirà, come il suo amore, quando l'Apostolo Paolo dirà la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio, sono insondabili. E vedendo queste cose, vedendo cosa il Signore, l'opera di Dio, nei miei limiti, cercando di investigare in queste cose, ho visto che veramente la grazia di Dio è veramente meravigliosa, è veramente straordinaria. Abbiamo visto insieme, se vi ricordate, l'opera che Dio ha compiuto nella persona del Padre, quando Egli ha scelto sovranamente. Sovranamente vuol dire senza il consiglio di alcuno, e in particolare senza il consiglio di nessuno di noi, di redimere, di riscattare la sua creatura. E questa è stata una scelta di Dio. Dio ha scelto di amarci. Quando noi leggiamo nella parola, l'abbiamo letto e l'abbiamo predicato centinaia di volte, Dio ha tanto amato il mondo, ma ha scelto di amarci. È stata una scelta di Dio di amarci, talché la scrittura ci dice che non siamo noi primariamente che abbiamo amato il Dio, ma è Dio che ha amato noi. E questo è straordinario, questo ci dovrebbe fare saltare sulle sedie, dovrebbe farci saltare su quelle sedie blu, come io spesso non salto, ma questa rivelazione è straordinaria. Ma la capiamo? Non la capiamo? Bene, oggi vedremo che lo Spirito Santo è venuto nella nostra vita per darci questa rivelazione, per farci saltare come vitelli, come Davide saltava davanti all'arca di Dio. Grazie al Signore. E questa è una scelta di Dio. Vi ricordate quando abbiamo meditato insieme Efesini 1, dal versetto 3 al versetto 6? Il Dio ha scelto di benedirci di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E su questo non ci piove, seppur piova fuori oggi anche abbondantemente, su questa verità di Dio non ci piove. Ed è stabile in eterno. Perché è stabile in eterno? Perché ogni parola ha il suo sì in Cristo. Allora, quando noi guardiamo Cristo, guardiamo il Signore, tutta la parola che leggiamo qui hanno il loro sì. Cioè hanno il loro amen in Cristo. E amen significa è così, così sia, così è. E tutte le parole hanno il loro, le parole di Dio sono sì e amen. E questo è meraviglioso. Il donatore benedetto che ha deciso di redimerci, di redimere la sua creatura. Allora, questa decisione di Dio, accordata nell'eternità col Figlio, e con lo Spirito Santo, come ci rivela la parola, ha avuto effetto, e lo abbiamo visto, nella persona di Gesù, nella persona del Figlio, nella parola creatrice, quella parola che disse la cosa fu incarnata. E la parola si è fatta carne, ci dice Giovanni. E Cristo nella sua vita ha portato ad effetto, ha reso efficace, ha sigillato questa promessa di Dio per mezzo della sua vita ubbidiente, per mezzo della sua vita ubbidiente alla volontà del Padre, fino alla morte, come dice la Scrittura, e alla morte della croce. E questo l'abbiamo visto in particolare nel passaggio di Filippesi 2:5-8, che è un suggello strepitoso nella parola di Dio, di questa opera gloriosa che Gesù ha fatto per noi. Quando noi leggiamo annichilì, Quando noi leggiamo svuotò, che è la stessa cosa, svuotò se stesso e prese forma di servo, lo fece in ubbidienza totale alla volontà del Padre. Talché possiamo dire che la volontà di Dio, di Dio Padre e del Figlio sono state una volontà. Allora vedremo non oggi, credo, ma prossimamente, come per noi, siccome il Signore Gesù ci ha mandato, Padre, come tu hai mandato me nel mondo, io ho mandato loro nel mondo. Allora lo scopo di Dio nella nostra vita, per mezzo dello Spirito Santo che Cristo aveva, lo Spirito di Cristo, è che cosa? Fare sì che la volontà di Dio nella nostra vita sia totalmente una con la nostra volontà. Una volontà. E questo è ciò che lo Spirito Santo vuole fare nelle nostre vite. Gesù ha detto: io ti ho glorificato sulla terra. Come ti ho glorificato sulla terra? Avendo compiuto l'opera, Giovanni 17, versetto 14, che tu mi hai data da fare. Non c'è altro modo di glorificare Dio sulla terra se non fare la volontà di colui che ci ha mandati. È meraviglioso, vero? Ed è ancora più meraviglioso quando vedremo tra poco, coming soon, come dicono gli inglesi, cioè viene tra poco, che Dio ha mandato il suo Spirito in noi. Capite? Il suo Spirito in noi per fare le opere che Egli ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Efesini 2, versetto 10. E questo è straordinario. La sua volontà e la nostra volontà possono essere sovrapposte. E in Isaia, al capitolo 53, la parola dice proprio questo. Quando Gesù parla, quando il profeta per lo Spirito parla del servo dell'Eterno, parla del Figlio di Dio, parla di Gesù, dice: egli vedrà, al versetto 10, una progenie. Egli vedrà una progenie che prolungherà i suoi giorni. Ma dov'è questa progenie? Ma siamo noi questa progenie che prolunga i suoi giorni. Noi siamo sulla terra per prolungare i giorni del nostro amato Salvatore. Ma come? Portando in noi il suo Spirito, noi prolunghiamo i suoi giorni. Pensavano di averlo tolto di mezzo e si accorsero poco dopo che prima ce n'era uno che predicava con potenza, poi ce n'erano più di uno negli Atti degli Apostoli. E questo è ciò che il Signore ha fatto nelle nostre vite. A me, lo dico, contro la grammatica italiana, mi rallegra moltissimo questo fatto. Capite? In voi, in me, c'è Dio. Seconda Pietro 1,4 dirà: siamo, dopo essere fuggiti dalla corruzione con il quale siamo nati, egli ci ha fatto partecipi, capite? Io ho fatto fatica a capirlo, se voi lo capite, ma partecipi della natura divina. Perché? Perché Dio dimora in noi. E questo è meraviglioso, questa progenie che prolunga i suoi giorni. E allo stesso modo, come Gesù svuotò se stesso, noi siamo chiamati a fare la medesima cosa, svuotare noi stessi, affinché lo Spirito di Dio, che dimora in noi, guidi totalmente la nostra vita e noi possiamo fare la sua volontà. Come Gesù svuotò se stesso, noi siamo chiamati alla medesima maniera per prolungare i suoi giorni, che sono stati giorni di sottomissione, giorni di svuotamento, per poi essere innalzato e ricevere il nome che è al di sopra di ogni nome. Così è per noi. Allora qual è la prima caratteristica dello Spirito Santo? Ma guardate quanto mi ha colpito quando il Signore mi ha messo davanti quella parola meravigliosa che me l'aveva messa davanti altre volte, ma non avevo capito cosa voleva dire. Ci è voluta la rivelazione del suo spirito. Quando Gesù dirà di se stesso: io sono mansueto ed umile di cuore. Cioè Gesù dice di se stesso, lo spirito di Cristo è questo: mansueto ed umile di cuore. Ed è questa l'opera che lo Spirito di Dio vuol fare in noi per prolungare i suoi giorni. Ne fa altre, non le vedremo tutte oggi. E forse non le vedremo mai tutte. Perché sono talmente tante e talmente gloriose che la mia voce non è in grado di descriverle. Ma è cosa meravigliosa. Riflettevo quel salmo che abbiamo meditato quel martedì, quel versetto mi ha veramente toccato e mi rimane nel cuore quella parola che dice: ciò che egli fa, tutto ciò che egli fa è splendore e magnificenza. Quando noi pensiamo a Dio, pensiamo a questo: egli è splendore e magnificenza. Egli lo è. Lo è egli stesso e anche tutto ciò che egli fa. Ed è meraviglioso. Allora, questa parola ci dice che tutto è sorretto dalla grazia di Dio, sebbene, certamente, a quel punto, per quello che vi ho detto prima, viene coinvolta la nostra volontà. Lo Spirito di Dio è in noi, lo Spirito di Dio ci porta, lo Spirito di Dio ci sorregge, lo Spirito di Dio compie l'opera di Dio in noi, ma, come per Cristo, a noi spetta di dimorare, appressarsi e andare a Lui. Queste sono le azioni volontarie della volontà che Dio ha messo in noi. E questo è meraviglioso. Ci stiamo spostando, ve ne sarete già accorti, verso la terza persona della Trinità divina. Ci stiamo spostando verso nel contesto del donatore e nel contesto del dono, perché anche lo Spirito Santo è sia dono che donatore. Vedremo entrambi questi aspetti, non oggi probabilmente, o perlomeno in parte oggi, verso la persona dello Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo. Ripeto, la persona dello Spirito Santo. Cerchiamo di metterci bene in testa questo fatto, poiché forse per abitudine o forse per, non lo so perché, ma questo fatto è perso, si perde nell'intorno di tutto quello che abbiamo, che lo Spirito Santo è una persona ed è la persona che dimora in noi. Lo Spirito di Cristo è il Dio in noi. Allora cerchiamo di andare nella parola del Signore per vedere nella scrittura ciò che vi ho detto fin qui. Leggiamo insieme dalla parola di Dio, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, c'è un passaggio meraviglioso, ce ne sono molti. Giovanni 14, 16 certamente, da 14 a 16 e il 17 sono certamente, anche il 13, sono certamente capitoli meravigliosi, come tutti gli altri. Giovanni 14, dal versetto 16. Cosa dice la parola? Vediamo cosa dice Gesù ai discepoli nell'ultima cena. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà, attenzione, un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Attenzione, versetto 18. Non lo conosce. Voi lo conoscete, attenzione qui, perché dimora con voi. Il Signore Gesù stava parlando ai suoi discepoli: lo Spirito della verità dimora con voi, perché Gesù era con loro. Ma guardate la promessa di Dio: e sarà in voi. Dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Guardate l'amore di Dio. Non vi lascio orfani. Siete i miei E se siete miei, io non vi lascio. Non vi lascerò orfani. Tornerò a voi. Perché questo è lo spirito di Cristo, dice la parola. Tornerò a voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Il mondo non mi vedrà più. Perché Gesù è salito al cielo. Il mondo non lo vede più, fisicamente gli occhi non lo vedono più. Ma guardate questa realtà che deve stamparsi bene nei nostri cuori. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Noi possiamo vedere il Cristo, secondo questa promessa. Perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete, in quel giorno, non ancora in quel giorno in cui stavo parlando, ma in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Ma che meravigliosa promessa, ma che straordinaria promessa nella parola di Dio. Il Padre mi darà un altro consolatore che stia con voi per sempre, dice la parola. Oggi dice, dimora con voi, ed era Cristo, perché Cristo aveva lo Spirito, era disceso su Cristo a guisa di colomba, come leggiamo in Giovanni e anche negli altri Evangeli. Ma qui c'è di più, ancora di più, sarà in voi, non vi lascerò orfani, ma voi mi vedrete. Allora mi sono chiesto davanti a questo passaggio della parola di Dio, ma come lo vediamo il Signore? Voi mi vedrete, ma mi vedrete come? Dov'è Gesù in questo momento? È nella gloria. È nella gloria, seduto alla destra del Padre. È seduto alla destra del Padre, tutti i suoi nemici. Ed è scritto, fa, siedi alla mia destra. Fin tanto che io non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ma come vediamo Gesù? Ma qual è la nostra visione di Gesù? Qual è? Perché qui il Signore dice, e lo dice Gesù, lo dice la parola di Dio, non lo dico io, voi mi vedrete. Voi mi vedrete. Quando lo Spirito sarà in voi, conoscerete, mi vedrete. Ma come vediamo Gesù noi oggi? Ma che idea abbiamo di Gesù? C'è un passo nella parola di Dio che non mi ricordo esattamente dov'è, fa, e dice, ma che cosa dice la gente che io sia? Un profeta? Ma un Elia che doveva venire? E Pietro cosa gli risponde? Forse Matteo 13. 16. Grazie Daniel. Ma cosa gli risponde Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E noi dobbiamo rispondere questa mattina, ma chi dici che sia Gesù nella tua vita personale? Cosa rispondi a questa domanda? Come io devo rispondere mentre vi parlo, e ne devo rispondere a un tono più alto anche di voi, perché voi siete molti, più alto non di altezza, ma più alto di responsabilità. In qualche modo. Ma che cosa dici che sia? Chi dici che sia il Cristo nella tua vita? È una domanda imperiosa della parola. Perché qua dice, voi mi vedrete, ma Cristo è nella gloria, seduto alla destra del Padre. Non c'è un principato, non c'è una potestà che gli sia al di sopra, ma Dio lo ha sovranamente innalzato, dice la Scrittura. E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Allora, che Gesù vediamo nella nostra vita personale? Ma per chi è Gesù per noi? È colui che è stato sovranamente innalzato? Al quale è stato dato il nome che è al di sopra ogni nome? E nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio, nei cieli, sottoterra, sulla terra e sottoterra? È importante questa domanda. È molto importante. Quel Gesù che oggi è alla destra del Padre vive, è scritto, vive perché Gesù è vivo, Gesù è vivente, è il primo uomo vivente, risuscitato, di fronte a Dio, la primizia di quelli che risorgono, risorti dai morti, la primizia, e per quella primizia noi abbiamo la certezza che anche noi risusciteremo dai morti, perché un uomo è già risorto dai morti. e tutti coloro che sono in Lui risusciteranno in vita eterna, gli altri a giudizio eterno. Ma qual è la nostra visione spirituale di queste cose, cioè data dallo Spirito? È molto importante. Vive ed intercede per noi. Stamattina ero toccato durante il culto, il Signore mi ha portato proprio in mente quell'esempio dei profani, no? Profano vuol dire coloro che stanno davanti al Tempio, ma non entrano nel Tempio, non entrano! Ma Gesù ha conquistato per noi, la via è aperta, è aperta! È Lui la via! Ma non ci dici la via, come facciamo a seguirti? Disse Filippo. Ma io sono la via, io sono la via. Cerchi una via? Bene, la risposta è Gesù. Io sono la via, la strada è aperta. Quando Gesù rese lo Spirito, la cortina fu spaccata in due. Il luogo santissimo era escluso all'uomo, precluso. Non poteva entrare. Ma oggi, secondo Efesini, anche capitolo 3, noi abbiamo la libertà di entrare, confidando in chi? In noi stessi. Bam! Una gran porta ci si sbatterà in faccia e saremo come ladri e mercenari che non entrano dalla porta, ma entrano altrove. Per mezzo di chi? Per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue. Allora, fratelli, ma perché stare fuori dalla porta quando noi possiamo entrare nel Tempio di Dio? E rallegrarci, esaltare. L'esempio di Davide ultimamente mi parla moltissimo, perché lui saltava davanti all'arca di Dio. E non è solo un saltare fisico, è anche un saltare del cuore. Perché se noi possiamo saltare fisicamente, ma il cuore può essere così. E prima o poi i nodi vengono al pettine. Ultimamente io non ne trovo molti di nodi nella mia folta chioma, ma vi posso garantire che i nodi vengono al pettine. E il Signore li fa venire al pettine, gloria al Signore, affinché noi quei nodi possiamo dire o di tagliare i capelli o di sbrogliarli davanti a Lui in preghiera, entrando in quel tempio, in quel santuario, come Asaf, che per un tempo fu ingannato, ma poi entrò nel suo santuario e capì. E noi dobbiamo capire, ma non capire con la mente, ma capire con il nostro cuore. Rinnovare la nostra mente e il nostro cuore, per meglio dire, per mezzo dello Spirito. Mi vedrete. Il mondo non mi vedrà più, perché nessuno vede più Gesù con gli occhi. È alla destra di Dio, è salito al cielo. Ma voi mi vedrete. Coloro che hanno il Consolatore, coloro che sono stati sigillati, come vedremo tra un attimo, dallo Spirito Santo di Dio. E vi dico, chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui e non gli appartiene, né in questa vita né nella prossima. Ma coloro che hanno lo Spirito di Dio lo vedono. È scritto altrove che chi mi ama, cioè i miei, conoscono la mia voce e mi seguono, perché lo vedono in qualche modo. Seppur non fisicamente, lo vedono dove egli è, assiso sul trono, seduto alla destra del Padre. Ma che meraviglia, Signore, queste cose sono troppo alte per me, sono troppo meravigliose, perché egli è il nostro sacerdote, sommo sacerdote, in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, come dice la parola. Egli vive per intercedere, ed intercede per noi. Continuamente. Se mancasse la sua intercessione, cioè solo per un attimo, e non può essere, noi non saremmo totalmente distrutti. E questo è meraviglioso. Mi vedrete. Ecco perché tutto ciò che Dio fa è splendore e magnificenza, come dice quel Salmo 111 che abbiamo meditato al versetto 3, che abbiamo meditato recentemente. E il Salmo prima, che mediteremo martedì, quindi siate numerosi, affollate le sedie, parla proprio del re che ha detto: siedi alla mia destra, proprio quello che stavamo dicendo prima, affinché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. lo sgabello. Non c'è nessuno che sia al di sopra del nostro amato Salvatore.
Amen.
Non c'è nessuno. Non c'è nessuno sulla terra. Non c'è nessuno in cielo. Non c'è nessuno sottoterra che sia più alto, più eccelso del suo nome, di Lui. E questo è meraviglioso. Allora abbiamo oramai compreso che ci stiamo muovendo verso lo Spirito Santo e abbiamo altresì compreso che lo Spirito Santo è anch'esso, con la E maiuscola, o anch'egli, per dire meglio, un dono di Dio, un dono di Dio. Egli stesso è Dio che viene a prendere dimora nel nostro spirito, spirito che è la parte più interna, più interiore del nostro essere. È scritto, sapete, che noi siamo un tutt'uno, spirito, anima e corpo, sebbene l'uomo in molti tempi e in molte maniere abbia cercato di scindere spirito, anima e corpo con un solo scopo, sapete qual è? Giustificare il proprio peccato e la propria miseria. E quando noi vogliamo scindere la parte interiore dalla parte esteriore, c'è solo un motivo: giustificare il nostro peccato. Per dire, io posso onorarti con la mente, ma posso fare quello che mi pare col corpo. E questa è una bestemmia della parola di Dio. Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia di Dio abbondi? Cosa risponde Paolo? Così non sia. Questa era una parentesi, però è importante. Noi siamo un tutt'uno e il Signore è venuto a dimorare. Il Dio, cioè, seconda Pietro 1,4, noi siamo stati resi partecipi della natura divina, è venuto a dimorare nella nostra parte più interna. E l'Apostolo Paolo dirà altrove, in Prima Corinzi, voi siete un tempio santo al Signore. E voi non appartenete più a voi stessi, dice la Scrittura, ma apparteniamo a colui che è venuto a dimorare dentro di noi. Ed è veramente meraviglioso. E tutto questo è in accordo, non ho tempo di vedere tutte le profezie, alcune ce le aveva già presentate Daniel, se non vi ricordate, se vi ricordate un po' di tempo fa, le profezie dell'Antico Testamento che parlano della venuta dello Spirito Santo. Ce ne sono molte, però non voglio concentrarmi su quelle, ma quello su cui mi voglio concentrare è proprio questo. Questa è la promessa di Gesù. La venuta dello Spirito Santo è la promessa di Gesù. La promessa che si adempie nei suoi figlioli. E questo è veramente meraviglioso. Lo Spirito Santo è colui che ha trasformato. Guardatela la parola di Dio. Leggetela. Leggetela con attenzione, come a volte io non mi capita di non fare, e devo confessarlo. Ha trasformato un gruppo di pescatori, certamente non coraggiosi e neanche capaci, tra virgolette, umanamente parlando, in uomini che hanno cambiato, che hanno radicalmente cambiato il tempo nel quale che hanno vissuto, portando la parola di Dio e testimoniando di Gesù Cristo. E questa è stata l'opera in loro, l'opera che Dio ha compiuto in loro per mezzo dello Spirito Santo. E quale fu la raccomandazione di Dio? Aspettate. La raccomandazione di Gesù, scusate, aspettate. Prima che Gesù fosse assunto in cielo, lo leggiamo negli ultimi versetti dell'Evangelo di Luca, il capitolo 24, attorno ai versetti 48, 49, 50, aspettate affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. E lo Spirito di Dio venne e trasformò la vita di quegli uomini radicalmente. Così il Signore vuol fare nella nostra vita. Prima ancora di parlare delle opere potenti che essi fecero, io vi presento ciò che il Pietro, che diceva: Signore, io sono pronto ad andare alla morte per te, e il Signore, e subito dopo lo tradì, contro il Pietro, che invece aveva in mente il Signore per lui stesso, e dice: stenderai le mani e ti farai condurre dove tu non vorresti. Ecco il cambiamento che fa lo Spirito di Dio nella nostra vita, trasformandoci da come posso dire, focosi e non focosi nel buon senso. Si può essere focosi anche in un senso certamente che piace al Signore, ma focosi e altezzosi in uno spirito mansueto ed umile di cuore. Ed è veramente meravigliosa l'opera che che il Signore vuol fare in noi. La parola ci dice che senza il suo spirito noi rimaniamo carne e sangue, e carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Gesù lo disse anche a Nicodemo, che era dottore della legge, e si incontrarono, come sapete, di notte. Nicodemo andò al Signore di notte e gli chiese: maestro, ma come possono avvenire queste cose? Tu certamente sei un uomo, sei un profeta, perché nessuno può fare queste opere potenti se non è da Dio. E il Signore gli disse: se tu non nasci, se uno non nasce, uno non è nato, e quindi se tu non nasci di acqua e di spirito, non puoi vedere e non puoi entrare nel regno di Dio. Allora capite cosa ha fatto il Signore per noi. Il Dio, ancora oggi, nel suo amore, col suo spirito, ci vuole convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Il suo spirito, lo spirito di Dio, ancora oggi ci vuole condurre nelle braccia del nostro amato Salvatore. Il primo scopo dello spirito di Dio nella nostra vita, sapete qual è? Farci conoscere Cristo. Farci conoscere Cristo. Ma non farcelo conoscere come: ma chi dite voi che io sia? Ma un profeta, un uomo di Dio. No, no, farci conoscere Cristo come nostro Salvatore, come nostra guida, come nostro Re, come nostro Sacerdote. Come Egli è in questo momento. Oggi molti si impegnano solo nella seconda parte di ciò che lo Spirito Santo vuol fare in noi. Ma prima di tutto, se non passiamo di qui, non vale niente. Guardate come aveva deviato la chiesa di Corinto, o come aveva deviato la chiesa di Efeso, alla quale Giovanni nell'Apocalisse dovette scrivere una lettera: avete perduto completamente il primo amore. E il primo amore sono io, dice il Signore Gesù. Il primo scopo dello Spirito di Dio è portarci a Lui, a Cristo. Anche questa mattina, qui c'è lo Spirito di Dio che vuole convincerti di peccato. Se tu non hai dato ancora la tua vita a Cristo, lo Spirito di Dio è qui per quello, per farti andare a Cristo. E se tu l'hai già fatto, lo Spirito di Dio è qui per dirti: corri a Cristo, vivi in Cristo, dimora in Cristo, abita in Cristo. Ma è questo lo Spirito di Dio. Io ripensavo alla mia vita, cioè proprio l'opera di Dio. Niuno può venire a me se non che il Padre mio lo attiri, ma il Padre mio ci sta attirando. Il Padre mio, il Padre nostro ti attira, ti sta attirando, perché il suo Spirito è qui in mezzo a noi ed è in noi. Ti sta attirando a Cristo. Nessuno può venire a me, Giovanni 6, versetto 44, se non che il Padre mio lo attiri. Ma se tu rifiuti e recalcitri alla voce dello Spirito Santo, non c'è cosa più tremenda sulla faccia della terra. Non c'è cosa più tremenda. Lo Spirito Santo è qui ancora oggi. E mentre pensavo a queste cose, riflettevo nella mia vita, lo Spirito Santo ha cominciato ancora prima che io mi convertissi, che io desse la vita al Signore, a cercare di convincermi di peccato. Mi ricordo quando ho cominciato a sentire per la prima volta la parola di Dio, che a un certo punto io non riuscivo più a fare. Prima di quel maggio 2008 che ho scritto lì, io non riuscivo più a fare le cose che facevo prima. E la cosa mi disturbava, perché non avevo ancora conosciuto veramente la salvezza e la grazia del Signore. Io volevo fare una cosa e c'era una voce dentro di me, qualcosa dentro di me che mi diceva: come? Questo non è buono. Ma come non è buono? L'ho fatto fino a ieri, non è buono. Non è buono, non è per la tua crescita, non è per il progetto che io, che sono l'Iddio vivente, ho fatto per te. Non è secondo quel progetto, non è buono. E piano piano, questo no, dicevo: ma Signore, ma perché? Capivo, cominciavo a leggere, ma per me era solo io e non potevo essere salvato. E tutto questo che il Signore mi diceva, mi diceva: ma come? oltre a dirmi che io andrò all'inferno, mi stai dicendo che non posso fare le cose che vorrei fare. E non avevo capito niente, fin tanto che non è entrato lo Spirito Santo in me. Ma lo Spirito era già lì prima, perché lo Spirito, è scritto dello Spirito in Genesi 1, versetto 2, che già aleggiava sulla superficie delle acque all'atto creativo, perché vuole convincere il mondo di peccato, di giustizia, di giudizio. E anche oggi, anche questa mattina, lo Spirito Santo di Dio è qui. Cristo è qui. Perché la parola dice, lo chiama lo Spirito di Cristo. Lo Spirito di Cristo. E Cristo è venuto a dimorare nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Ed è questo che dà veramente differenza e che fa la differenza nella nostra vita. Perché la Scrittura ci ricorda che nella sua parola che Cristo in voi, Colossesi 1:27, Cristo in voi è speranza, certezza di gloria. Allora lo Spirito di Cristo è in noi, se lo Spirito di Cristo è in te, certezza di gloria. Certezza di gloria. Ed è meraviglioso. Ma capite? Ma capite che cosa abbiamo? Capite che cosa ci è stato dato? Ma capite il dono di Dio? Se non lo capite, come ho fatto fatica a capirlo io, pregate che il Signore ve lo riveli. Perché oggi forse non faremo in tempo, ma ci sono cose che l'occhio dell'uomo non ha veduto, l'orecchio dell'uomo non ha udito e non sono nemmeno salite in cuor d'uomo, come è scritto in Prima Corinzi. Ma lo Spirito di Dio le rivela a coloro che lo amano. Quindi il Signore è pronto a rivelarci tutta la sua verità. Ma non che rimanga semplicemente una verità acquisita, ma che si trasferisca nella pratica della nostra vita. E questo è meraviglioso. Dio ha cominciato un'opera nella tua vita, pensaci. Dio ha cominciato stamattina, proprio il Signore, che è meraviglioso, nella preghiera di Giorgio, diceva il Signore mi aveva già dato, se non ricordo male, Giorgio, tu hai detto una profezia 20 anni prima della mia conversione, perché lo Spirito già lavorava nella nostra vita. Ma noi, almeno io, continuavo a recalcitrare contro il pungolo. Ma è arrivato quel momento, e deve arrivare nella vita di ognuno di noi, la vita di ogni figlio di Dio, che lo Spirito ti butta per terra. Ti butta per terra. E in quel momento è un giorno benedetto, dove gli angeli fanno festa, fanno veramente festa. Perché noi torniamo a casa, siamo tornati a casa e siamo entrati nella redenzione finalmente che il Signore aveva preparato per noi, ma noi stavamo fuori, siamo entrati in quel riscatto e il Signore finalmente ha potuto riabbracciarci. Ma che meraviglia, Signore, ma che cosa hai fatto, Signore, nella nostra vita. Ma capite che se noi potessimo veramente gioire e rallegrarci di tutte queste cose, la nostra vita sarebbe veramente trasformata. Secondo che opera il Signore, che è Spirito. E lo Spirito di Dio è ancora qui questa mattina. 11 anni fa, da quel maggio 2008, il Signore entrò nella mia vita col suo Spirito e io potei sperimentare finalmente, dopo un periodo di lotta, la gioia della salvezza. La gioia del suo Spirito, la gioia che solo il Signore, la libertà, la liberazione che solo il Signore ci può accordare dai nostri peccati e dalle nostre miserie. Ma il Signore è ancora qui questa mattina, lo Spirito, io sono lo stesso, ieri, oggi, l'Eterno, dice la parola, per trasformare le nostre vite. E ripeto, se ci fosse qualcuno che non ha dato la sua vita al Cristo, lo faccia oggi, lo faccia adesso. Lo faccia ora, non aspettare, dice il Signore, perché oggi è il giorno accettevole. E seppure qualcuno l'ha data ed è in difficoltà, ecco il momento in cui lo Spirito di Cristo ci riporta al Cristo. Torna a me. Recentemente mi sta toccando la parola di Zaccaria, sto meditando il profeta Zaccaria, quando il Signore Gesù, dopo il ritorno, quando il profeta, dopo il ritorno da Babilonia, dovette comunicare questo messaggio agli esuli che erano ritornati e avevano già di nuovo perso la bussola, e il Signore dovette comunicargli di nuovo il messaggio: tornate a me e io tornerò a voi. E questa mattina il Signore dice lo stesso per lo Spirito Santo: tornate a me. Cristo sta dicendo: torna a me, torna a me e io tornerò a te. Dimora in me e io dimorerò in te. Appressati a me ed io mi appresserò a te. Capite il messaggio? Qualcosa di dinamico che si muove dentro di noi per andare al Signore. Non importa come, l'importante è andarci. E questo è meraviglioso. Lo stesso spirito è quello che troviamo in Ezechiele. Quello spirito che sa veramente ridare vita anche alle ossa secche. Ci sono delle ossa secche qui? Pochi problemi. Lo Spirito di Dio è colui che vivifica anche le ossa secche. Ossa secche fisiche e ossa secche soprattutto spirituali. Perché il Signore è colui che risuscita i morti. E lo ha fatto con noi, quando eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, e ci ha risuscitati, ci ha vivificati, Efesini 2, versetto 4, per mezzo del suo Spirito. E questo è meraviglioso. È vero che è meraviglioso? È meraviglioso. Egli ci ha suggellati con il suo Spirito, ci ha messo il suo sigillo di appartenenza. Quando lo Spirito di Dio è venuto in noi, noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Siamo tuo e tu sei mio. Quello è il sigillo. Sigillati. Bravo Daniele. Sigillati con lo Spirito Santo. Per essere suoi. Perché cosa dice la parola? Che stia con voi in perpetuo. Lo Spirito di Dio starà con noi per sempre, per sempre. E questo è meraviglioso. Allora ci sono alcuni versetti che volevo leggervi, e sono in ritardo strepitoso, però ci sono alcuni versetti che volevo leggervi dalla parola di Dio riguardo a questo, perché è molto importante, sul sigillo dello Spirito Santo, sul dono di Dio e su come il Signore ha previsto che lo Spirito Santo fosse per noi nella Scrittura. Leggiamo tre versetti, 4-5 versetti, da tre brani diversi. Il primo è in Atti, al capitolo 2, versetto 37. Quindi Atti capitolo 2, versetto 37. Il contesto, per farla breve, è quello della prima predicazione di Pietro, dell'Apostolo Pietro, subito a valle, cioè subito dopo la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Quindi questo è il contesto dello scritto che andiamo a leggere. Atti capitolo 2, versetto 37. In questa predicazione Pietro presentò agli uditori l'opera di Dio, il fatto che loro l'avevano crocifisso e il fatto che il Signore avesse eletto e scelto Gesù Cristo come unico Redentore e Salvatore della loro vita. Allora è scritto: ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Attenzione, e voi riceverete, eccolo qua, il dono, ed è un dono, non si compra lo Spirito Santo. E ricordate che negli Atti più avanti c'è qualcuno: ma vorrei anch'io fare le cose che fate voi. Ed era pronto, era Simon Mago, era quello, mi sembra, il personaggio biblico. E Pietro dice: vai in perdizione tu e il tuo denaro. Quindi il denaro non compra lo Spirito Santo, ma qui la parola di Dio ci dice come il Signore ha previsto che noi ricevessimo lo Spirito Santo. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, cioè anche per noi, per i gentili, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Un altro passaggio, a fine concorde a questo, è Efesini capitolo 1, versetto 13. Efesini capitolo 1, versetto 13. Sì. In Lui, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino, è un pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Ultimo passo che leggiamo insieme, la parola è Galati 3 al versetto 13, Galati 3 versetto 13, stesso tema, affinché leggiamo nelle scritture ciò che vi ho detto. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Allora qui ci sono tre versetti che concordano, che ci dicono cosa? Che lo Spirito Santo è un dono di Dio, che lo Spirito Santo è la promessa di Dio, come abbiamo letto anche in Giovanni capitolo 14, e che lo Spirito Santo si riceve per la fede in Cristo Gesù. Allora, ma di che fede sta parlando qui? Sta parlando della fede degli atti. Il loro cuore fu compunto. Cioè, quando lo Spirito di Dio parla, il nostro cuore viene compunto. Quando lo Spirito di Dio parla, c'è qualcosa che ci punge nel nostro cuore, perché lo Spirito di Dio vuole una risposta. Lo Spirito di Dio non parla mai tanto per parlare, perché la parola di Dio è una parola che non cade a vuoto e non torna indietro senza avere prodotto lo scopo per cui egli l'ha mandata. Isaia capitolo 55. E così lo Spirito di Dio. Quando l'Apostolo Pietro parlava, c'era lo Spirito Santo. Questa mattina c'è lo Spirito Santo. Un cuore viene compunto, perché Dio aspetta una risposta. Aspetta la risposta dalla mia vita e dalla vostra vita. La risposta meravigliosa. E qui la parola ci dice che... Cosa risponde Pietro? Cosa rispose Pietro? Ravvedetevi, credete e siate battezzati. Qui il battesimo è molto importante, però c'è da dire, per essere chiari, che nella prima chiesa il battesimo era immediatamente successivo alla professione di fede. Oggi non succede più così, ed è un male. Perlomeno è un male il fatto che non che sia immediatamente successivo, ma che venga protratto molto nel tempo. E la mia esperienza personale, da quel maggio 2008 sono passati 16 mesi e sono troppi. Oggi con ciò che mi dice il Signore capisco che sono passati molti mesi e sono troppi. E ho capito anche perché sono passati molti mesi e ve lo partecipo. Perché io pensavo di dovermi preparare al battesimo. Ma poi il Signore mi ha detto: tu non sarai mai pronto. Il battesimo vuol dire che tu sei entrato nella sua morte, e io c'ero entrato, gloria a Dio, ci sono entrato, e sei risuscitato con Lui. E lo Spirito di Dio, nel momento in cui sono entrato e risuscitato, mi ha dato vita nuova, risuscitandomi dai morti. E questo è meraviglioso. Non c'è altro modo nella parola di Dio per ricevere lo Spirito Santo. Ma ricordiamoci che chi non ha lo Spirito di Cristo, chi non ha lo Spirito di Cristo, Romani 8, versetto 9, non è di Lui. Perché non è mai risuscitato dai morti, la vita di Cristo non è mai entrata in Lui. E questo è molto importante per vedere lo scopo dello Spirito Santo nella nostra vita. La prima opera dello Spirito Santo nella nostra vita è risuscitarci, mettere a morte l'uomo vecchio e farne nascere di nuovo uno nuovo, nati di nuovo. E questo è meraviglioso. Lo Spirito Santo ci porta alla vita eterna. Siamo passati dalla morte alla vita per la fede, soltanto per la fede nell'opera del nostro amato ed unico Salvatore Gesù Cristo. E oggi mi fermerei qui, ma dico solo l'ultima cosa. Noi siamo nati di spirito, come dice la parola, nati per lo Spirito Santo, e per lo Spirito Santo il Dio ha riportato la gloria nella nostra vita. Allora noi nasciamo senza gloria, poiché è scritto in Romani 3:23, tutti hanno peccato e sono privi, cioè privi vuol dire senza, la gloria di Dio. Ma lo Spirito Santo, e Dio ha mandato lo Spirito Santo nella nostra vita per riportare la sua gloria e per trasformarci. Oggi non lo vediamo perché non facciamo in tempo, ma lo Spirito Santo vuole trasformarci di gloria in gloria, di gloria in gloria, secondo che Lui opera nella nostra vita. Siccome Dio opera nella nostra vita, vi ricordate? Contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, noi siamo trasformati di gloria in gloria. E questo ha a che fare con la santificazione, che lo Spirito di Dio non rinuncia alla santificazione nella nostra vita. Perché eravamo senza gloria e ci ha riportato la gloria. Lo Spirito Santo di Dio ci riporta la gloria. Giovanni 6,63, l'ultimo passaggio, dice che è lo Spirito che vivifica. Ricordiamocelo sempre, la carne non giova a nulla. Quindi noi dobbiamo capire e dobbiamo entrare in questa... per benedire il Signore. Ma capite che cosa ha fatto il Signore? Ma quando noi veniamo qua, e io sono stato anche compunto nel cuore dalla parola di domenica scorsa, ma quando veniamo qua abbiamo lo Spirito di Dio in noi, abbiamo lo Spirito Santo che sospira parole ineffabili, ma noi non sappiamo nemmeno parlare, non sappiamo pregare, dice la Bibbia, ma lo Spirito di Dio che è in noi grida Abba Padre, grida papà, papà, come i nostri figli, mia figlia, Daniele e tutti i piccolini, papà, papà, lo Spirito di Dio in noi grida papà, lo grida. Ma come possiamo noi tacitarci per via della nostra carne e non fare sì che questo grido di lode che lo Spirito di Dio vuol mettere in noi sia tacitato dai nostri miseri problemucci? Ma ci saranno sempre problemucci o oni, ci saranno sempre. Ma lo Spirito Santo di Dio, e lo dico primariamente guardando a me stesso, grida papà, perché non abbiamo ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. Siamo figli, per il quale noi gridiamo Abba Padre. Che il Signore veramente benedica la sua parola nel mio cuore, nei vostri cuori, e che quel terreno del cuore sia fertile affinché il Signore possa produrre in noi quel 30, quel 50 e quel 100 per uno alla sua sola gloria. Che il Signore ci benedica.